www.redigio.it e la storia continua. La gastronomia di dicembre. Per 364 giorni all'anno la gastronomia è privilegio di pochi. Nel 365esimo essa diventa la lieta conquista delle moltitudini. Ecco, secondo me, la ragione per la quale il 12° mese dell'anno deve avere diritto di preminenza sugli altri 11. Dicembre, a pensarci bene, non è altro che il Natale, festa benedetta che irradia tutto il mondo di vivo fulgore, che accende nel cuore degli uomini girandole di sogni e scintille di speranze. E tutto è pace in quel giorno. L'agnello immacolato non sa ancora niente di feste e di riti pasquali, né conviene per ora l'umana feroce accorgersi della sua tenerezza succulenta. Quando avrà cancellato ben bene i peccati del mondo, si potrà pensare, ma che è anche commestibile. E l'uso dell'agnello, escluso l'agnello perché i tempi non sono maturi, escluso il maiale per la sua ben nota modestia, esclusa la selvaggina per l'aureola di peccato che la circonda, esclusi i pesci destinati al pranzo della vigilia, rimane soltanto la polleria e ad essa è affidata la gloria dell'agape natalizia. Onesta famiglia, quella del pollaio, ma come succede nelle migliori famiglie c'è il buono e il cattivo. Si è già ricordato il pessimo carattere della gallina faraona. Ci tocca oggi denunziare alla pubblica esecrazione una madre snaturata, la Poulard de Bresse. Davvero non si può immaginare un essere più perfido, ma le sue carni abbaglianti hanno il colore dell'innocenza e a vederla lì, già spennata, con quell'aria pudica e modesta, si direbbe che non abbia nulla, ma proprio nulla, da rimproverarsi. Invece, questa spudorata, che sembra il simbolo della vita sedentaria, trova modo di annodare tresche delittuose. Non a Bresse o a Lausanne, come sarebbe nell'ordine naturale delle cose, ma ad Amburgo, dove abbandona il frutto delle sue colpe. Ora, la carne dei famosi pulcini d'Amburgo ha troppe analogie con l'inimitabile carne della Poulard de Bresse, perché l'ipotesi del crimine non prevalga. Donde l'imputazione, il processo e la condanna capitale pronunziata all'unanimità da una giuria di severissimi buongustai. E nel pranzo di Natale di rigore il tacchino, veramente si dovrebbe dire la tacchina, perché gastronomicamente parlando le femmine di quei volati superano di gran lunga i maschi. Ora, una tacchina arrosto è un piatto rispettabile e rallegra il cuore al solo vederla, ma bisogna servirla intera e deve troneggiare, fumida e appetitosa, in mezzo alla tavola imbandita. Nel caso in cui un'intera tacchina sia troppo grossa per il numero dei commensali, a sostituirla non si può chiamare che la Poulard de Bresse, meno voluminosa e suscettibile degli acconciamenti più elaborati. Ritengo con questo di aver dettato il migliore epitafio per la disgraziata vittima della nostra golosità giustiziera. E alla vigilia, pur rispettando il magro, si può mangiare quel che si vuole, a Santo Stefano anche. A Natale invece ci si mette a tavola soprattutto per onorare una tradizione. Dopo l'antipasto si entra nel vivo del pranzo con una minestra alla quale il brodo di cappone conferisce particolare attrattiva. Ora niente si sposa a quel magnifico brodo come i ravioli rispettosissimi della sua personalità. L'unico elemento, diciamo così, profano che possa entrare nel programma del banchetto natalizio è il tartufo. Ma deve entrarci di straforo, insinuato discretamente nella farcia del poulard o sotto l'epidermide immacolata. Anche il servizio dei vini è semplicissimo, non esige complicate ricerche e non espone a sgradita sorpresa di mescere un vino inadatto. Qualunque Bordeaux leggero, un Chianti, un Valpolicella, vi toglieranno d'impaccio. Per l'antipasto e per il pesce, rivolgetevi a un bianco secco, Castello di Cannelli, un Capri Bianco, un Chablis. Dovrete invece dedicare tutte le vostre cure alla composizione delle fruttiere. Nei pranzi normali la frutta viene portata in tavola per ultima. In quello natalizio costituisce un importantissimo elemento decorativo e nessuno può dire quanto giovi a predisporre gli animi la scintillante visione della mensa imbandita. Chiunque sia, esistono dei frutti che non possono mancare in questa solenne occasione. Innanzitutto l'uva, che propizia i favori della sorte e sia bellissima, come il destino sperato. Poi le banane, alle quali la critica moderna attribuisce niente meno che la responsabilità del peccato originale. Aranci e mandarini, naturalmente, e sul piano superiore della fruttiera gli immancabili torroni. Stavo per dimenticare un frutto importantissimo. Arriva a buon ultimo perché la pinguedine gli impedisce di camminare, ma non si può fare a meno di assaggiarlo, perché nel codice dei simboli l'ananasso esprime la perfezione. È vero che la sua forma fa pensare a una pannocchia di grano turco malata di elefantiasi, ma in compenso nella polpa e nel succo gradevolmente acidulo e zuccherino si ritrova il gusto della fragola e della pera, mentre in qualche varietà di fragole e di pere e di autunno. Si ritrova il sapore dell'ananas, degno come nessun altro frutto di ornare una mensa regale, non tanto per il serto di foglie che lo incorona, quanto per la sua impareggiabile squisitezza. Col panettone bisogna invece servire un grandissimo vino. Eliminato lo champagne, le cui abitudini rumorose non convengono alla letizia del rito, la vostra scelta dovrà fatalmente posarsi su un Tokaj del 1889 oppure su un vino bianco della Gironda. In questo caso vi si schiudono davanti due strade ugualmente piacevoli. Un Château Sudireau del 1876 oppure, se vi basta l'animo, un Château d'Yquem del 1893, dorato, vellutato, pieno di sapore e di delicatezza, vino gentiluomo che scalda lo stomaco senza dare la testa e fa circolare in ogni vena il fuoco sottile e meraviglioso della sua allegrezza solare. www.redigio.it e la storia continua.